Gesù al tribunale di Anna. Anna e Caifa si succedevano l'uno all'altro nel pontificato. Anche se in quel periodo Anna non era in carica, Gesù prima fu condotto da lui, sia perché gli sgherri continuavano a seguire Giuda, che andava a riscuotere da quel pontefice i denari promessi, sia perché i soldati che lo avevano catturato volevano vantarsi di aver portato a termine quell'impresa che era stata più volte tentata invano da altri. Come i cacciatori che, dopo aver preso una belva feroce, la portano in giro per farla vedere e se ne vantano, così i giudei godono nel condurre Gesù di qua e di là per raccogliere applausi e lodi, quasi avessero liberato il paese da un cospiratore. Entrati nella grande sala dove si trova Anna, presentano a costui Gesù come fosse l'uomo più malvagio del mondo. Il sommo sacerdote approva la sua cattura e si congratula con loro per essersi comportati da valorosi. Quell'uomo scaltro è seduto su di un sedile pregiato in un atteggiamento di uomo giusto e difensore della gloria di Dio, mentre Gesù sta in piedi davanti a lui, legato come se fosse colpevole di lesa maestà divina ed umana. Certamente con grande stupore gli angeli hanno ascoltato ed adorato gli incomprensibili giudizi della sapienza celeste, vedendo quel sacerdote sacrilego che fa da giudice e Gesù, sacerdote vero ed eterno, che si assoggetta ad essere giudicato come fosse colpevole. Io invece dovrei provare spavento nel pensare che anche a me un giorno toccherà sottopormi ad un giudizio, quello di Dio, proprio come Gesù si è sottoposto al giudizio degli uomini. In questo tribunale terreno Gesù, oltre ad esercitare l'umiltà e la pazienza, conserva nel suo intimo serenità di spirito e coraggio, perché sa di essere innocente, per cui nessuno può rimproverarlo neppure di una minima colpa. Non sarà così per me quando dovrò rendere conto di tutte le mie azioni davanti al giudice eterno, né potrò nascondere le mie colpe e le mie cattiverie, perché la mia stessa coscienza mi accuserà, convincendomi di aver peccato. Mio Dio, io imploro adesso per quel giorno la tua misericordia e per quell'amore che ti ha fatto accettare il giudizio di uomini scellerati, ti prego di giudicarmi con clemenza. Ricordati, Signore, che sei venuto in terra ed hai sofferto tanto per farmi ottenere il perdono e la vita eterna. Perciò ti supplico, abbi pietà di me e non condannarmi all'inferno. Aiutami ora a preparare la mia coscienza per l'incontro con la tua giustizia e ad arricchirmi di opere buone, le sole che potranno giovarmi nel giorno del giudizio. L'unica cosa che potrà giovarmi di fronte ai giudizi del mondo e di Dio sarà la testimonianza di una retta coscienza. Perciò non farò mai nulla contro la mia coscienza. Pontefice Anna inizia l'interrogatorio chiedendo a Gesù informazioni sui suoi discepoli. Avrebbe prima dovuto investigare sulla vita del presunto colpevole e solo in seguito sulle responsabilità dei compagni. Invece, non potendo imputare a Gesù alcun delitto, cerca di trovare un capo d'accusa contro i suoi seguaci per dichiarare poi lui un ribelle che raduna gruppi faziosi per insegnare nuove dottrine che turbano la popolazione. Quell'uomo astuto chiede che cosa sia accaduto dei suoi discepoli, perché sa benissimo che uno di essi l'ha tradito e che tutti gli altri l'hanno abbandonato. Questo fatto gli offre anche l'occasione per vantarsi. Non l'avevo forse detto che questo Gesù di Nazaret era un ipocrita? Ecco, la pensano come me i suoi stessi discepoli, che finalmente l'hanno conosciuto. Se egli fosse un uomo da bene, almeno qualcuno dei suoi gli sarebbe rimasto fedele e si sarebbe presentato a difendere le sue idee. Invece, non ce n'è neppure uno che prenda le sue parti, perché tutti si vergognano di essere ritenuti suoi seguaci. Bisogna dunque dire che costui è veramente un impostore. Questo è un argomento molto convincente per i ragionamenti umani. Ma quale turbamento per Gesù nel vedersi così screditato a causa dei suoi discepoli? Egli potrebbe, con un cenno della sua onnipotenza, far ammutolire quell'empio che parla solo per orgoglio e per odio. Potrebbe anche mostrare con un raggio della sua sapienza che sono calunnie quelle con cui si cerca di offuscare il suo onore. Invece, sopporta quella vergogna e non dice nulla per giustificarsi. Io ti lodo ed ammiro le tue eroiche virtù, mansueto Salvatore. Ma sento la mia coscienza che mi rimprovera tanta sfrontatezza nell'osare lodarti indegnamente. Perciò riconosco il tuo merito ed accuso la mia indegnità. Io mi dichiaro vero cristiano, eppure infinite volte, col mio cattivo comportamento, ho disonorato il tuo santo nome ed ho offerto ai nemici della fede il pretesto per dire che il maestro non vale nulla se il suo discepolo è così cattivo. Mio Dio, tu sei il buono e il santo, mentre io sono tutto malvagità ed infedeltà. Più volte ho detestato i miei peccati perché sono offese fatte a te, ma ora li detesto ancora di più perché ho capito di aver insultato proprio chi mi ha onorato col nome e con la dignità di cristiano. Non mi manchi mai il tuo amore, ma fa che questo mi accompagni e mi aiuti sempre a seguirti fedelmente per il resto della mia vita. Gesù ha onorato me col carattere di cristiano. Devo perciò onorarlo anch'io, seguendolo fedelmente ed imitando le sue virtù. Per superare le passioni e le tentazioni, basta che io ricordi di essere cristiano. Pontefice Anna continua il processo, interrogando Gesù sulla sua dottrina. Ma non lo fa per conoscere la verità e farsi guidare da essa per emettere il giudizio, ma solo per distorcerla e poi condannare l'imputato. Il divino maestro, che conosce questa malvagia intenzione, soffre profondamente, vedendo che la sua sapienza celeste è esaminata come sospetta, e che la sua dottrina, scienza di vita eterna, è presa come pretesto per condannarlo a morte. Egli soffre e tace quando viene offesa la sua persona, ma non può sopportare che sia disprezzata quella dottrina che viene da Dio e da cui dipende la salvezza del mondo. Perciò sente il dovere di difenderla e risponde così: «Io ho sempre parlato in pubblico, dove ognuno ha potuto udirmi, e nessuno ha avuto motivo di riprendermi. Domanda a coloro che hanno ascoltato e ti riferiranno tutto quello che ho insegnato». Consideriamo la fermezza con cui egli parla. In altre parole, vuol dire che la sua dottrina è tanto vera che per difenderla si rimette alla testimonianza non degli apostoli, suoi amici, ma degli stessi giudei, suoi nemici mortali, sicuro che nessuno potrà mai intaccarla. Non si può dare una prova d'innocenza più irrefutabile che portare per testimoni gli stessi avversari. Nel giorno del giudizio, anch'io vorrei fare lo stesso e chiamare come testimoni in mio favore, non dico i demoni, che sono i miei nemici, ma almeno gli angeli e i santi, miei protettori. Invece, la mia stessa vita e le mie azioni leveranno la voce contro di me per accusarmi. In quel momento sarà angosciante sentire che vengono svelate davanti a tutti le mie colpe, che ora mi vergogno di dire anche al confessore, nonostante il segreto sacramentale. Tu, Gesù, hai reso testimonianza alla tua dottrina con poche parole, perché sapevi che era vera. Ma io non so proprio cosa potrò dire quando dovrò rendere conto di come l'ho osservata e professata. Credo che la tua dottrina sia vera, ma agisco come se non ci credessi, anzi come se fosse addirittura falsa, perché faccio l'esatto contrario di ciò che mi insegna. E così, insieme alle opere, anche la mia fede mi accuserà. Salvatore divino, io sono veramente colpevole, senza alcuna possibilità di giustificazione. Perciò non mi resta che implorare la tua misericordia per i meriti della tua passione. Rispondi tu al posto mio davanti alla giustizia divina e offrile per me i tuoi patimenti. Gesù ha insegnato in segreto solo ciò che avrebbe voluto fosse proclamato anche in pubblico, a gloria sua. Anch'io imparerò a non far nulla di nascosto, di cui potrei vergognarmi qualora lo si scoprisse. La risposta di Gesù non potrebbe essere più vera, più mite e più giusta. Il pontefice Anna rimane confuso e non sa più come replicare. Ma un servo, per fargli piacere, fa l'ardito e con uno scatto d'ira dà uno schiaffo sul volto di Gesù, rimproverandolo con insolente arroganza. In questo modo rispondi al pontefice. Ne sai tu forse più di lui? Io penso che i cieli non ridissero e gli angeli si coprissero gli occhi davanti ad un affronto così infame fatto alla maestà di Dio da quell'insolente servitore di Satana. Contempla, anima mia, il volto di Gesù tanto desiderato dai patriarchi, quel volto che rapiva i cuori con lo splendore della maestà e della bellezza. E guarda come per quel colpo sia diventato livido e scuro. Considerando la furia e l'odio di chi l'ha colpito, si può pensare che lo schiaffo sia stato talmente forte da smuovergli i denti e da fargli uscire lacrime dagli occhi e sangue dalla bocca e dal naso. Io so, Signore, perché hai permesso che il tuo bellissimo volto venisse deturpato da quella mano sacrilega. Le nostre anime erano sfigurate dal peccato. Perciò, come con la tua morte vuoi distruggere la nostra, così con i tuoi lividi vuoi cancellare le ferite che ci procura il peccato. Gesù mio, permettimi di partecipare alla tua passione, purificando la mia anima con atti di vera penitenza e con un cuore pentito ed umiliato. Mi meraviglio come la terra non si sia aperta per inghiottire chi aveva usato offenderti con quello schiaffo. Ma mi stupisco ancora di più che tu non abbia fatto sprofondare me, che ho usato tante volte offenderti col peccato, rinnovando così la tua passione, nonostante fossi tuo debitore. Mio Dio, se potessi non offenderti più. Ti supplico, fa che io abbia un orrore tale del peccato da considerarlo il peggiore di tutti i mali, e concedi alla mia anima di conservare per tutta la vita il dispiacere di averti offeso. Se voglio essere un vero penitente, devo provare rimorso per i miei peccati e fare attenzione a non peccare più. Ma se mi manca il dolore o il proposito, la mia penitenza non è sincera e quindi inutile. Osserviamo bene le circostanze. Chi è che dà lo schiaffo? Un povero giudeo, un servo meschino e vile. Chi è che lo riceve? Un Dio onnipotente, dinanzi al quale gli angeli chinano il capo adoranti. Dio, che ha creato l'uomo dal nulla, riceve uno schiaffo proprio da quelle stesse mani che ha plasmato con infinita sapienza e bontà. Inoltre, quello schiaffo gli provoca molto dolore, perché gli viene dato con estrema violenza, senza alcuna pietà. Non c'è affronto paragonabile a questo, eppure nessuno dei presenti rimprovera quel servitore. Nessuno compatisce e difende Gesù. Anzi, tutti si compiacciono dell'accaduto. I profeti che hanno parlato della passione di Gesù hanno voluto raccontare nei particolari quest'offesa, come se bastasse da sola a coprirlo di vergogna. Infatti, se noi ci indigniamo soltanto immaginandola e non possiamo sopportare che rimanga impunita, cosa avrà provato Gesù? Certamente egli avrebbe potuto mostrare il più grande risentimento e sarebbe stato giusto. Invece, preferisce esercitare più l'umiltà che la giustizia, più la pazienza che il potere. Gli preme soprattutto di educare me con l'esempio, piuttosto che punire quel servo insolente. Ed io, come mi servo di questa lezione? Mio Dio, tutti i torti e tutte le offese che posso aver subito, messe insieme, sono sempre nulla al confronto di quello schiaffo dato a tuo figlio. Ma io non ho, come lui, la pazienza per sopportare neppure uno sgarbo o una piccola umiliazione. Per questa mia facilità a risentirmi e ad aggredire chi mi offende, non posso essere considerato un buon cristiano, che sa imitare l'esempio di Gesù e che è degno quindi di essere considerato tuo figlio. Comunicami, amoroso Salvatore, il tuo spirito umile e paziente. Frena la mia collera e umilia la mia superbia, affinché io non pensi mai né a vendicarmi né a lamentarmi, ma sopporti tutto volentieri per amor tuo, consapevole che la pazienza è il bene più grande di questo mondo. E sarò disposto a sopportare tutto solo se mi darai luce per riconoscere che non c'è male che io non meriti per i miei peccati e che la mia sofferenza è niente in confronto a quello che tu hai patito per me. Dio ha disposto che ogni virtù di Gesù vinca il vizio opposto che sta in noi. Mi servirò quindi dell'umiltà, della pazienza, della dolcezza e soavità di Gesù per mortificare la mia superbia, l'impazienza, l'arroganza e l'ira contro il prossimo. Nel sopportare lo schiaffo, oltre alla sua umiltà e pazienza, Gesù dimostra anche la sua mansuetudine, dando questa degna risposta all'empio che l'ha colpito. «Se ho parlato male, accusami del mio errore davanti al giudice. E se ho fatto bene, perché mi percuoti?» E vuol dire: «Io non ho fatto altro che giustificare la mia dottrina. E tu, che sei proprio uno di coloro che mi hanno già ascoltato e lodato, se allora per rispetto non hai osato mettermi le mani addosso, come puoi farlo ora?» Questa risposta fu un caritatevole rimprovero con cui il Salvatore ottenne che quell'empio, come vuole la leggenda, si pentisse e si convertisse. Ma fu anche una chiara dimostrazione che egli non aveva mancato di rispetto al gran sacerdote, benché questi, del sacerdote, non avesse altro che il titolo. Comunque sia, dobbiamo imparare da Gesù, oltre a quando tacere, anche come parlare. Quando tace, egli è la mite pecorella destinata ad essere sacrificata. Quando risponde, è il buon pastore che ci educa e ci invita a seguirlo, imitando le sue virtù. E perfetta virtù è il saper rispondere dolcemente e far del bene a chi ci fa del male. Valore questo non capito dal mondo, ma riservato agli eletti, ai veri seguaci di Cristo. Il Redentore riceve senza scomporsi il violento schiaffo e con mansuetudine e bontà chiede soltanto perché sia stato percosso. Sia che taccia, sia che parli, le sue labbra sono piene di grazia e di dolcezza, ed in entrambi i casi indica a noi una virtù da imitare. Dio Onnipotente, Eterno Padre, nostra difesa nei pericoli, io non saprei offrire al tuo sguardo niente di più prezioso del volto schiaffeggiato del tuo unigenito Figlio. Per l'amore che merita la sua immensa carità, sii misericordioso con me e concedimi la grazia di far sempre buon uso della mia lingua. Quando mi sento offeso, talvolta mi irrito ed ho in escandescenze, e altre volte mi chiudo in un silenzio sprezzante. Insomma, né il mio parlare né il mio tacere sono virtuosi. Fa, mio Dio, che se parlo, io lo faccia solo per la verità, ma con modestia, e se taccio, sia per umiltà, pazienza e mansuetudine. Poiché le parole dipendono sempre dai sentimenti profondi, devo prima radicare l'umiltà nel mio cuore. Chi è umile ha la grazia di riuscire, in ogni occasione, a tacere o a parlare virtuosamente.